If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Tornato la settimana dedicata al mondo del gaming, Mr. Gadget Games. Buongiorno ancora una volta Riccardo Ferrari. Ciao Riccardo.
Ciao Luca, buongiorno. Ciao Brian.
Buongiorno anche a Brian Arnoldi.
Ciao Luca, ciao Riccardo, ciao a tutti.
Allora, noi cominciamo la puntata di oggi, quella del 5 di febbraio del 2024, raccontandovi il mondo dei videogiochi al Festival di Sanremo. No, non è vero, perché in realtà in questa settimana ci sono tantissime cose da raccontare, a partire da un appuntamento importante che si chiama State of Play di Sony. Riccardo, cos'è State of Play?
Allora, State of Play è una conferenza periodica senza una periodicità particolare di PlayStation, in cui Sony annuncia le novità del mondo PlayStation, o magari in alcune volte si concentra su svelare gameplay o comunque svelare giochi specifici. In questo caso è stato un 40 minuti di una carrellata di giochi. In particolare si è concentrata su, non l'annuncio, ma sul mostrare al pubblico un gameplay un pochino più corposo di Death Stranding 2, che ha il sottotitolo finalmente On the Beach. Una finestra di lancio, si parla di 2025, purtroppo non quest'anno ma l'anno prossimo, e dopo il titolo del 2019 che ha diviso un po' la critica e il pubblico, dato che un titolo davvero particolare, abbiamo finalmente il seguito. Si è visto un titolo che ripercorre le orme del primo capitolo, solo che sembra essere un po' più incentrato anche sulle armi da fuoco, no? E avere un gameplay un pochino più action, un pochino più d'azione rispetto al primo capitolo. Però per il resto sembra abbastanza simile al primo. Ovviamente dal trailer non si capisce un cavolo, perché comunque il titolo originale ha comunque una sua conclusione. Sembrava che potesse anche finire lì la storia, quindi non sappiamo dove andare a parlare il buon Hideo Kojima. Ha chiuso lo State of Play dicendo che dopo la fine dello sviluppo di questo titolo ci sarà un nuovo progetto chiamato Physint, attualmente in uscita sempre in casa PlayStation, che questo riporterà lo sviluppatore su un titolo in stile Metal Gear, quindi uno stealth tattico a base spionaggio. Quindi Hideo ci avrà da lavorare molto, perché adesso lavora a Death Stranding 2, poi ci sarà un titolo per Xbox, poi ritornerà su PlayStation, quindi tanta carne a fuoco.
Tanto per come sappiamo che va il mondo dei videogiochi, oggi l'ha detto, tra 2 o 3 anni ci mostrerà un gameplay e poi tra 5-6 anni arriverà il gioco sul mercato, quindi già mi siederei tranquillo sul divano senza trattenere il respiro, come direbbero gli inglesi. Che cos'altro allo State of Play?
Allora, ci sono stati un sacco di giochi, per non dilungarci troppo. Allora, si è visto Stellar Blade, che è il titolo stylish action dello studio coreano Shift Up, in stile Devil May Cry, in stile Bayonetta, in uscita il 26 aprile. Poi si è visto un'altra esclusiva PlayStation, che sinceramente mi ha fatto una buona impressione. Ogni volta che si vede un nuovo trailer mi piace sempre di più Rise of the Ronin, che uscirà il 22 marzo sempre su PS5, che mischia un po' le tematiche o comunque di ambientazione in Giappone dell'Ottocento in stile Ghost of Tsushima, però sembra incrociare quel mood da gioco europeo di Assassin's Creed, perché le mappe sembrano molto in stile Assassin's Creed, molto aperte, quindi molto apprezzato. Poi una carrellata velocissima di davvero tanti titoli, si è visto di nuovo Judas, del nuovo gioco di Kevin Levine, che è il creatore di Bioshock, che questo ci ha fatto un'ottima impressione, perché il mood è proprio quello dei vecchi Bioshock, che sono stati una serie davvero apprezzata, quindi ottimo. Un paio di titoli VR 2, tra cui un Metro Awakening, che è un prequel della serie Metro. Poi altri trailer, Dragon's Dogma 2, un titolo che ispirato a Splatoon, che si chiama Foam Stars, che arriva al lancio già per gli abbonati a PlayStation Plus, quindi sarà gratuito per tutti gli abbonati. Poi parentesi, parte Konami, che ha annunciato l'arrivo ed è già disponibile di Silent Hill The Short Message, un titolo horror della saga di Silent Hill, molto breve, che sinceramente anch'io ho provato e non è che mi ha fatto impazzire. Dura comunque relativamente poco e il mood che mi ha dato, le sensazioni che mi ha dato non sono proprio le migliori. E in quell'occasione anche hanno mostrato un gameplay trailer del remake di Resident Evil, di Silent Hill 2, scusate. E anche lì dal trailer non mi ha fatto una bella impressione, perché sembra abbastanza legnoso, la qualità grafica non è granché, però vabbè, è un trailer, quindi c'è ancora tempo per lavorare. Chiudo solo dicendo che dal documentario di The Last of Us parte 2, disponibile anche su YouTube, è stato annunciato che Neil Druckmann ha uno script, un concept script della parte 3 di The Last of Us, quindi probabilmente nei prossimi 20 anni, no, 4-5 anni magari vedremo la terza parte di The Last of Us.
Faranno prima fare la serie televisiva che non il videogioco probabilmente. E a proposito invece di quello che arriverà in futuro, Brian, sono arrivati dei leak. Io poi su questo ho una teoria da anni, cioè che i leak in qualunque industria arrivino dalle aziende, perché quando qualcosa sembra rubato è più attraente, cioè più interessante che non qualcosa di comunicato ufficialmente. Però nuovi leak anche del mondo videogames. Chi è stata la vittima in questo caso?
Sì, la vittima questa volta è stata Ubisoft, che secondo un report del portale Inside Gaming dovrebbe avere un sacco di giochi in fase di sviluppo e in arrivo tra il 2024 e il 2026. In realtà il report non si apre nel migliore dei modi, dicendo che Ubisoft, per quanto sia una delle pochissime, forse l'unica azienda a non aver portato avanti dei licenziamenti di massa, perché ha avuto solo 124 esuberi tra il 2023 e il 2024, settimana scorsa ne abbiamo visti 2000 da Microsoft, nonostante tutto ciò i dipendenti dell'azienda non sono molto contenti delle condizioni di lavoro e addirittura incolpano il pessimo management della compagnia per i rinvii continui di alcuni titoli che effettivamente sono stati annunciati anni e anni fa e sono andati incontro a un vero e proprio inferno in termini di sviluppo. Pensiamo a Skull and Bones, per esempio, o a Beyond Good and Evil 2, che si è mostrato con un trailer nel 2017, forse un altro nel 2018, adesso non ricordo di preciso, attesissimo dalla community, ma che poi è totalmente sparito. Il report quantomeno dice che almeno Beyond Good and Evil 2 è ancora in sviluppo e potrebbe uscire nel 2026-2027. Per quanto invece riguarda la roadmap dell'azienda francese per i prossimi due anni, abbiamo nel 2024, prima metà dell'anno, quindi molto vicino, Star Wars Outlaws, il primo gioco open world ambientato nel mondo di Star Wars di Massive Games, e nella seconda metà dell'anno uscirà Assassin's Creed Codename Red, il nuovo episodio della serie principale di Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale, quindi quest'anno ci sarà un bello scontro tra Codename Red e Rise of the Ronin, che dovrebbe un po' riprendere il gameplay un po' più stealth dei primi capitoli della saga. Tra l'altro Ubisoft starebbe lavorando tantissimi titoli di Assassin's Creed. Abbiamo il già annunciato Codename Hex, che sarà ambientato nell'Europa della caccia alle streghe, quindi nel XVII secolo, e che arriverà nel 2026. Poi ci sarà Assassin's Creed Invictus, un gioco multiplayer, forse addirittura un battle royale, quindi una formula un po' particolare, in arrivo nel 2025, e il remake di Assassin's Creed 4 Black Flag, che è uno dei titoli del franchise di Assassin's Creed più amati dal pubblico. Per quanto riguarda invece Far Cry, abbiamo due titoli in arrivo, entrambi nel 2025, ovvero Far Cry 7, e un titolo multiplayer anche qui sul quale non sappiamo molto bene i dettagli, che potrebbe praticamente essere lanciato insieme alla componente single player. I due giochi si chiamano Project Blackbird e Project Maverick, ma i nomi non ci dicono quasi nulla a riguardo. Infine segnalo il remake del primo capitolo della serie di Splinter Cell, uscito nel 2022 su Xbox, PS2 e GameCube, che dovrebbe arrivare anche questo nel 2025-2026 al massimo, e parliamo di un franchise che fondamentalmente dormiente dal 2013, quando sulle console non di scorsa generazione ma ancora di quella precedente è arrivato Splinter Cell Blacklist. E ci dovrebbe essere addirittura anche un extraction shooter in multiplayer, presumibilmente ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, che dovrebbe concludere tutto questo parco titoli e uscire tra il 2026 e il 2027. Un sacco di giochi, c'è solo da capire se Ubisoft riuscirà a mantenere la qualità alta per tutti.
A questo ritmo, con questa prolificità, diciamo, delle aziende, che si rischia di avere più videogiochi che giocatori, ma questo insomma è una cosa che riguarda molte industries.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Riccardo, quando ieri ci siamo condivisi la scaletta, no? Ho letto la settimana dei JRPG, sono stato un paio di minuti a meditare su cosa potesse essere un JRPG. Partiamo da questo, di che cos'è e quali sono gli annunci in questo senso?
Per JRPG si intende un gioco di ruolo in stile orientale, quindi giapponese. Hanno comunque una diverso stile rispetto ai giochi occidentali, caratteristiche del stile anime, comunque personaggi davvero sopra le righe, comunque in stile orientale, come qualsiasi prodotto che arriva da Sollevante. Abbiamo avuto due titoli importanti, che primo è il remake di Persona 3, arrivato sia su old gen che next gen, quindi PS4, PS5, Xbox One, Series XS e anche su PC. È quindi un rifacimento del titolo del 2006, è stato anche uno dei migliori titoli della saga di Persona, quindi comunque un gioco apprezzato che ritorna nel 2024 con un nuovo splendore. Non ci sono stravolgimenti davvero importanti, ma ci sono stati dei ritocchi anche a livello di gameplay che hanno migliorato, perché possiamo dirlo, il titolo originale, perché si è vista una rivisitazione della progressione del Tartaro, che è il maxi dungeon che viene generato proceduralmente al centro della maggior parte del gioco. Quindi viene introdotta una meccanica chiamata cambio, permette di modificare il party all'interno delle sezioni del Tartaro, quindi si avrà una migliore strategia, la possibilità di cambiare gli elementi a tua disposizione. Poi ci sono gli arcani maggiori, che hanno potenziamenti maggiori, appunto dati dal nome, che permettono di affrontare al meglio questa parte del dungeon. Poi abbiamo la possibilità di scattare, quindi di movimenti più veloci all'interno del gioco, quindi il gioco di Persona 3 attualmente è ancora migliore di quando è stato giocato nel 2006, quindi ottimo da quel punto di vista. Altro titolo uscito pochi giorni fa è Granblue Fantasy Relink di CI Games, è un titolo sequel di un gioco uscito per iOS, Android e browser web. Sì, un titolo davvero particolare, che è stato lanciato in Giappone nel 2014. Questo titolo mischia meccaniche da MMO con il mondo dei JRPG. È un'esperienza abbastanza standard per il genere, ma introduce in maniera divertente alcune meccaniche. È un titolo comunque per il genere anche abbastanza contenuto, la campagna dura solo 20 ore, quindi un buon compromesso che non ti terrà incollato per 100 e passa ore, e quindi buono da questo punto di vista. E ha una componente da multiplayer online facoltativa, che in pratica campagna può essere giocata sia in single player oppure anche avere un componente online da giocare con i propri amici. Però questa parte comunque con componente MMO non è stata grandemente apprezzata dal pubblico, perché si hanno sempre gli stessi mostri, le ricompense non sono particolarmente accattivanti. Però comunque il gioco ha un bel po' da dire, dato che è stato comunque apprezzato da praticamente tutti.
No, devo dire che stavo ascoltandoti Riccardo adesso, e su RPG devo assolutamente aggiornarmi, perché è come se mi stesse parlando un fisico nucleare di qualche passaggio che riguarda la fissione ancora non sperimentata, però insomma mi fido sulla parola. Mentre torno in un tema in cui insomma la mia competenza sale un poco, ma poco, che è quello dei licenziamenti, perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Insomma, sono numerosi i licenziamenti che sono arrivati dal mercato del game anche settimana scorsa. Altri annunci, Brian?
Sì, purtroppo sì, non grandi come quelli insomma delle due settimane precedenti, non grandi come i tagli di Microsoft che ho citato anche in precedenza, ma proprio Microsoft ha continuato a tagliare posti di lavoro. A questo giro non sappiamo precisamente quante persone sono state licenziate, ma tra gli studi colpiti ci sono quelli interni da Activision, quindi post acquisizione, come Toys for Bob, che si sono occupati del remake della trilogia originale di Spyro, ma anche dell'ultimo capitolo della serie platform di Crash Bandicoot e del franchise di Skylanders, e anche Sledgehammer, Treyarch e Infinity Ward, che sono dei nomi che potrebbero dire qualcosa ai fan di Call of Duty, visto che si sono occupati a turno degli ultimi titoli della serie. Il team che però sembra essere stato più colpito non è uno di sviluppatori, ma è il team di esport di Blizzard, cioè gli organizzatori di tutti quei tornei, quegli eventi anche su scala globale di Blizzard. Secondo i report, al momento questo team sarebbe stato ridotto a soli 12 dipendenti, quindi piccolissimo, soprattutto se consideriamo che Blizzard è uno dei pesi massimi del mondo degli sport, con titoli come Overwatch, come Hearthstone e soprattutto nel mercato asiatico come StarCraft. L'altra azienda che invece ha licenziato questa volta un centinaio di dipendenti è Eidos Montreal. Non un numero altissimo anche qui, peccato che secondo il giornalista Jason Schreier di Bloomberg questi licenziamenti hanno portato alla cancellazione del prossimo capitolo della serie di Deus Ex, che insomma è un brutto colpo per i giocatori, visto che comunque i due capitoli precedenti, Deus Ex Mankind Divided del 2016 e Deus Ex Human Revolution, mi pare del 2013-2014, sono stati molto apprezzati dalla critica, specialmente Human Revolution. Dopo questa cancellazione, Eidos sta lavorando a quanto pare una nuova IP, a un progetto completamente nuovo, un po' più appetibile magari per il mercato, visto che Deus Ex non vendeva tantissimo, ma non si sa nulla. Purtroppo però ha perso due anni di pre-produzione, perché il Deus Ex cancellato era già non in sviluppo attivo, ma in fase di progettazione da almeno un paio d'anni, e sarebbe dovuto entrare in sviluppo proprio nel corso di questi mesi. Un vero peccato.
E tra l'altro, insomma, la notizia di questi giorni, molti analisti hanno proprio cercato di capire il perché di questi licenziamenti. Pare che non ci sia una ragione fiscale o finanziaria, scusate, economico-finanziaria, perché di fatto molte di queste aziende sono al massimo della loro valutazione storica per quanto riguarda le azioni, e quindi in molti casi si parla semplicemente di una preparazione all'uso massiccio di intelligenza artificiale. Vedremo, anche per questo probabilmente viene cambiata la piattaforma di questo gioco. Allora, Riccardo, per chiudere invece, avevamo già parlato di Dragon Ball, che era stato presentato ai Game Awards e è tornato a farsi vedere.
Esatto, si è fatto vedere con un nuovo trailer pubblicato il 28 gennaio. Il gioco uscirà in PlayStation 5, Xbox Series X e PC, ma non abbiamo ancora una finestra di lancio. Si pensa che molto probabilmente uscirà la seconda metà del 2024, e finalmente per la serie Dragon Ball si ritorna alla serie culmine della parte videoludica di Dragon Ball. È un nuovo titolo della serie Budokai Tenkaichi, quindi è un diretto seguito della serie apprezzata, che è terminata praticamente nel 2007 con l'ultimo capitolo, che era Tenkaichi 3 riprende lo stesso motore grafico, quindi in cel shading, e no, più che il motore grafico, scusate, lo stile grafico. Il motore grafico di quest'ultimo capitolo è Unreal Engine 5, e il reveal trailer ha visto comunque con un effetto nostalgia pazzesco per i giocatori, comunque tutte le persone nate negli anni 90 e 2000, ha visto comunque un combattimento tipico della saga. Si parla almeno di 164 personaggi della serie Dragon Ball, quindi un sacco, e tra i combattenti disponibili dal day one, quindi dal giorno 1, ci saranno anche 11 versioni diverse di Goku, tra cui il Super Saiyan God, che è l'ultimo uscito della serie Super, e anche il Super Saiyan Blue. Comunque un gioco che sarà abbastanza grosso e importante per tutti gli appassionati sia di anime che comunque della serie Dragon Ball, che in Italia comunque è ancora famosissima nel 2024.
Allora, noi cercheremo di capire anche il perché di questo effetto nostalgia così forte. Magari ci dedicheremo... il mondo dei videogiochi è un mondo di nostalgici? Adesso la domanda rimane sospesa, perché per oggi abbiamo terminato. Grazie Riccardo Ferrari, buona giornata.
Ciao Luca, grazie, ci sentiamo settimana prossima.
Ciao Brian Arnoldi, buona giornata anche a te.
Ciao Luca, ciao Riccardo.